In seguito alla scorsa puntata del mio podcast, dedicata al razzismo, alcune persone mi hanno scritto in riferimento a una questione tutto sommato collaterale, quella dei pronomi di cortesia, rispetto al fatto che sconsigliassi durante la puntata di dare automaticamente del tu a persone che identifichiamo o pensiamo di identificare come straniere. Ho pensato dunque di proporre un piccolo approfondimento su tu, lei, voi, saluti vari e cose assortite. Questo è Amare Parole. Io sono Vera Gheno, sociolinguista, e saluto chi mi sta ascoltando.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Intanto, due piccoli aneddoti. Mia madre è ungherese, ha un nome e un cognome molto ungheresi con un sacco di K, un nome palesemente straniero. Vive in Italia da mezzo secolo e prima ha studiato italiano per lunghi anni. Insomma, parla italiano meglio di molte persone madrelingua, anzi meglio della maggior parte delle persone madrelingua. Eppure, spesso, quando si reca all'ASL o in posta o all'anagrafe, semplicemente in base al nome che compare sulla prenotazione o sui documenti, le danno automaticamente del tu. Cosa che non manca di farla arrabbiare, dato che come cittadina senior si aspetta che le persone negli uffici le diano del lei, come a tutte le altre persone della stessa fascia di età attorno a lei. Il tu colpisce invariabilmente due categorie, i nomi dall'aria straniera e le persone dall'aria straniera. Solo che mia madre risponde in ottimo italiano, con un cordiale ma formale lei, ottenendo di solito un lei di risposta al secondo passaggio. L'altro aneddoto. Molti anni fa, direi quasi una trentina, lavoravo come tecnica in un negozio di computer. Lavorava con noi anche una signora che poteva avere all'epoca una cinquantina d'anni, che ci aiutava con la contabilità. Una mattina entrò in negozio un signore molto alto, vestito molto elegantemente, dalla pelle molto nera. In risposta al suo cordiale buongiorno, la nostra contabile lo apostrofò con un ciao, dandogli del tu e chiedendogli se conosceva il Simba, il ragazzo nero che girava per il quartiere vendendo carabattole, quello che all'epoca veniva poco cerimoniosamente chiamato Vucumbra. Il signore rispose glacialmente che non tutti i neri si conoscono tra di loro, che lui era il console onorario a Firenze di non mi ricordo quale paese africano e che era entrato con l'intenzione di chiedere un preventivo per la sostituzione di tutti i PC del consolato, ma che lo scambio gli aveva fatto rapidamente cambiare idea. Arrivederci e grazie. Perdemmo una possibile commessa assai appetitosa per via dei pregiudizi della signora. Due storie di inutile umiliazione, basata su sciocchi pregiudizi, ancora oggi molto diffusi nel nostro paese. Per quanto mi riguarda, rientra nelle abitudini da rivedere la tendenza a dare automaticamente del tu a una persona che riconosciamo o pensiamo di riconoscere come migrante o come straniera. Da una parte è vero che l'informalità del tu può rendere più facile la comprensione, se la persona avesse qualche difficoltà linguistica effettiva. Dall'altra, facciamo attenzione a non porci in maniera paternalistica nei confronti di determinate categorie umane, cosa che invece tendiamo a fare, appunto, anche solo in base al nome che leggiamo sui documenti. Personalmente, prima di tutto, in queste situazioni, do del lei e se vedo che ci sono delle difficoltà di comprensione, magari passo al tu, se posso, chiedendo però il permesso di farlo. Quando cresciamo in Italia, e questo è importante specificarlo perché culture diverse hanno convenzioni diverse anche nella deissi personale, sappiamo bene che normalmente si dà del tu a coloro con cui si è in rapporti amicali e del lei agli sconosciuti o ai superiori di gerarchia. Sicuramente si sta allargando l'abitudine a usare il tu anche con persone sconosciute, ad esempio nei negozi, mentre in altre situazioni l'uso è oscillante. Ad esempio, io do sempre del lei ai e alle studenti all'università. Quando vado nelle scuole superiori, do tendenzialmente del tu, ma chiedo anche che sia reciproco se ci riescono, dato che non sono lì in qualità di docente. A chi mi contatta per lavoro, chiedo sempre che ci diamo del tu, Non amo la formalità, se non necessaria, ma non amo nemmeno l'uso paternalistico del tu, né quando mi viene rivolto, né quando, magari senza pensarci, lo rivolgo io automaticamente ad altre persone. Nel meridione, in molti posti, si usa ancora il voi di cortesia. È un costume che conserva un suo fascino, almeno per me. Ricordo che la prima volta che mi venne rivolto, mi pare fosse a Giovinazzo, in Puglia, ne rimasi piacevolmente colpita. In un breve articolo scritto da Paolo Bellardinelli e pubblicato sul sito dell'Accademia della Crusca, leggo a proposito del voi. L'uso della seconda persona plurale, cioè del voi, per rivolgersi a una singola persona, è ampiamente diffuso nella maggior parte delle lingue europee, fin dalle loro prime testimonianze scritte, e pare trarre la propria origine dal tardo latino. Una leggenda ampiamente diffusa fino a tutto il Medioevo sovrappone la nascita della forma di cortesia latina vos all'ascesa al potere di Giulio Cesare, a lungo considerato erroneamente primo imperatore romano. La diffusione di questo mito eziologico, falso ma di grande suggestione, è talmente ampia da trovarne traccia perfino in Dante. Dal voi che prima a Roma sofferie, in che la sua famiglia men persevra, ricominciaron le parole mie. Paradiso, 16° canto, versi 10-11. Una spiegazione di tipo non paretimologico e occasionale, ma scientificamente fondata, mette il vos in stretta relazione con il nos maiestatico, ben testimoniato già nel latino classico e ancora oggi impiegato negli atti ufficiali di papi e monarchi. Nel caso del voi, quindi, l'italiano non si comporta diversamente da altre lingue europee ed extraeuropee che ricorrono all'impiego del plurale al posto del singolare per denotare rispetto, senso di gerarchia, deferenza, stima, distanza, cortesia. Tale uso del plurale non è altro che una intuitiva metafora per il potere. A proposito del lei, invece, sempre Bellardinelli scrive: più complesso è il caso del lei, che non è mai testimoniato nell'italiano delle origini. Si deve partire dalle locuzioni reverenziali del tipo tua o vostra signoria, magnificenza e simili, seguite da pronomi allocutivi. Inizialmente sono usati pronomi di seconda persona, sia voi che tu, ma a un certo punto, nella seconda metà del 400, viene usato un pronome anaforico che richiama quella locuzione e quindi è di terza singolare, del tipo essa, quella, questa, codesta e lei. Quest'ultimo dapprima nei casi preceduti da preposizione, così in una lettera di Lorenzo il Magnifico nel 1465. È solo più tardi come soggetto, un esempio è in una lettera dell'umanista Pontano nel 1476 per la Cancelleria Aragonese di Napoli. In questi primi esempi, quindi, il lei appare ancora in bilico fra l'essere un semplice richiamo, cioè un pronome anaforico, alla formula di cortesia presente a capolettera, e il divenire una nuova forma allocutiva di cortesia a sé stante. Lentamente, nel 500 e nel 600, ma soprattutto nel 700, la forma ella, lei, conquista definitivamente terreno e si affianca, come possibile scelta alternativa al voi, con un valore intermedio tra la forma estesa vostra signoria e il più comune voi. Proprio nel 700, però, il lei, ritenuto a torto di origine straniera, perché diffuso nel 600, momento della massima influenza sull'Italia dei costumi e della cultura di provenienza spagnola, subisce l'attacco di Pietro Verri dalle colonne del caffè, forse il più vivace e ancora oggi godibile fra i numerosi attacchi portati a lei, ben diverso dal noto tentativo di abolizione da parte del regime fascista nel 1938. Interessantissima questa trattazione storica, ma torniamo al presente e a qualcosa che forse suona familiare a molte persone, ossia l'inglese. In inglese, lingua che ormai si usa assai spesso, nell'interazione anche in Italia, pare non esserci una differenza tra pronomi, dato che si usa sempre you. Tanto è vero che molte persone citano l'inglese come lingua che, senza tanti salamelecchi, avrebbe abolito il sistema degli allocutivi di cortesia. Ma questo non è del tutto vero. La differenza di formalità viene convogliata dal chiamare una persona per cognome, ad esempio nice to see you, Miss Geno, oppure per nome, nice to see you, Vera. Di conseguenza, la frase call me Vera, spesso tradotta per esempio nei film chiamami Vera, non significa tanto letteralmente chiamami Vera, quanto è il corrispettivo di passiamo al tu. Si noti anche l'uso di Miss, scritto MS, per evitare la distinzione fra Miss, M-I-S-S, signorina, e MRS, Mrs., signora. Una distinzione che oggi viene giudicata decisamente poco gentile da esplicitare, sia in inglese, sia in italiano, sia in francese, fra madame e mademoiselle. Ça va sans dire che in ambito professionale non è mai troppo educato apostrofare una donna con l'appellativo di signora. Eserciti di avvocate, ingegnere, architette, professoresse, dottoresse e molte altre professioniste si lamentano di venire chiamate signore o peggio signorine, laddove le loro controparti maschili sono minimo minimo dottori. C'è un ambito in cui la questione del lei e del tu non cessa di provocare disagi ed è quello dei social media. All'alba dell'era social in Italia, quando si parlava piuttosto di comunità virtuali negli anni 90, il tu telematico era normale. Di importazione diretta dall'inglese, identificava i frequentatori del cyberspazio come appartenenti a un'unica grande famiglia e siccome io c'ero in quegli anni, ricordo che ci sentivamo parte di un gruppo coeso, eravamo l'elite tecnologica e comunicativa, eravamo fighi. Darci del tu era normale, segnalava l'adesione a una realtà e a un progetto comuni. Successivamente, nel momento in cui i social media sono esplosi, diventando fenomeno di massa, verso la fine degli anni 10 del 2000, si è persa una qualsiasi specificità delle persone che li frequentavano. Le piattaforme sono diventate generaliste. Tanto è vero che soprattutto su Facebook si è iniziata a ricreare la differenziazione tipica di altri contesti della nostra vita. Molte persone hanno iniziato a darsi del tu tra amici e del lei tra contatti sporadici o amicizie soltanto virtuali. Questo fenomeno ha toccato, a mio avviso, soprattutto la generazione che come prima esperienza di social ha avuto Facebook, non a caso oggi diventato dominio di adulti e terza età. Ed è proprio su Facebook che si assiste alle migliori commediole attorno ai pronomi di cortesia, tra le quali è tipico il distanziamento dall'interlocutore tramite l'uso del lei, più spesso quando non c'è vicinanza di vedute, o la richiesta, talvolta anche stizzita, del pronome di cortesia, laddove l'altro magari ha usato un tu telematico distinto. Come si permette di darmi del tu? Cosa le ha fatto pensare di poter passare al tu? Non mi pare di averle detto di passare al tu. Siamo forse amici, io e lei? Queste puntualizzazioni dall'esterno fanno sorridere, ma hanno anche il ruolo di distrarre la conversazione dal punto sul quale si sta discutendo. Sono anche spesso un mirabile esempio di ditolunismo, ossia l'abitudine di chi, invece di rimirare la luna, guarda il dito. In alcuni casi l'appunto però può venir fatto in buona fede, nascendo dal reale smarrimento di una persona che magari è abituata a determinati standard di cortesia. Ma comunque francamente un po' pesce fuor d'acqua nel mondo digitale. Non si può trascurare l'intento di portare la conversazione su un territorio forse più sicuro, accusando l'interlocutore o l'interlocutrice di scarsa educazione. E a proposito di saluti. Ciao, salve, buongiorno, buonasera. Fondamentalmente queste sono le quattro forme di saluto più usate nel nostro paese. Il ciao è il meno formale. Il salve è utile in quanto formula di media formalità, che spesso viene impiegata per saggiare il territorio e capire se virare verso qualcosa di più o di meno formale. Motivo per cui personalmente cerco di evitarlo, perché mi sembra un segnale di pigrizia. Il buongiorno e il buonasera sono opzioni abbastanza formali, con in più il grande quiz di quando iniziare a dire buonasera. In molte parti d'Italia si parla di buonasera quando si supera all'incirca la metà del pomeriggio, ma per esempio in Toscana, un minuto dopo le una, o come si dice a Firenze, il tocco, si saluta già con buonasera. Al saluto, magari scambiato dandosi la mano, molte persone aggiungono la domanda, meramente rituale nella maggior parte dei casi, come sta, come va, come stai? A dire il vero nessuno si aspetta una risposta particolareggiata, nella quale magari elenchiamo tutti i nostri acciacchi. Di solito si risponde con bene, grazie, e tu? Dato che siamo sempre nel campo della ritualità. In alcuni paesi anglofoni, al how do you do si risponde direttamente con how do you do, che talvolta perde anche la sua intonazione interrogativa. Nell'ultimo decennio, probabilmente su modello inglese, si sente sempre più spesso salutare anche con buon pomeriggio, soprattutto all'inizio di un'interazione. Non è un saluto tipicamente italiano, ma può avere senso usarlo in alcuni casi. Infine, un'ultima questione che mi preme. Come presentarci quando ci presentiamo? Una norma generale. Tranne che in casi specifici, in Italia è più corretto presentarsi nome e cognome. Quindi, sia a voce sia per iscritto, io sono Vera Gheno, non Gheno Vera. Il motivo è semplice. Il centro della nostra identità è il nome. Il cognome, di norma, indica la nostra discendenza. o il lavoro che facevano i nostri avi, o qualche altra loro caratteristica, come il naso bitorzoluto. E così come di solito facciamo seguire gli aggettivi ai sostantivi, così il cognome, cum nomen del resto, dovrebbe seguire il nome e non viceversa. Dal momento che sul registro siamo ordinati in ordine alfabetico in base al cognome, la scuola ci abitua a venire interpellate con cognome e chiamarci per cognome anche tra studenti. E molti si portano questa abitudine anche nella maggiore età. Ma la scelta di presentarsi, o peggio firmarsi, cognome e nome non è neutra. Si porta dietro un grande pregiudizio, che è quello del semi-analfabetismo. Chi lo fa viene spesso bollato come ignorante, persona poco colta, in molti casi a torto, in base a un vero e proprio pregiudizio stereotipico. Ma siccome le relazioni umane si affidano molto alle prime impressioni, sarebbe meglio dare la migliore prima impressione possibile. Quindi, in breve, di persona, presentarsi nome e cognome, per iscritto pure, al telefono anche. Funzionerebbe ugualmente anche per il profilo social. Sarebbe meglio evitare, se possibile, di aprire un profilo Facebook cognome nome. E magari anche evitare i profili di coppia, che possono sembrare una romanticheria, ma che le giovani generazioni considerano una pratica da boomer, nel senso da persone antidiluviane. Infine, la firma, quella che ha valore legale e che va usata in una miriade di contesti ufficiali e burocratici, dovrebbe a sua volta essere nome e cognome, non viceversa. L'ordine nome e cognome è specifico di un certo numero di culture. In altri paesi, in altre lingue, può esistere l'abitudine opposta, come per esempio in Ungheria, dove è normale presentarsi anteponendo il cognome, o in Giappone, dove vige la stessa consuetudine. Quanto scritto finora dunque vale per il nostro paese, ma non è detto che debba valere universalmente. Occorre sempre relativizzare il proprio punto di vista. La nostra è solo una tra le tante culture possibili ed esistenti.
Vi ricordo che potete scrivermi all'indirizzo amareparole@ilpost.it.
Adesso che abbiamo recuperato le basi dell'educazione, sperando che queste parole possano essersi trasformate da amare a un po' più amabili, vi saluto, o meglio, saluto lor signore e lor signori, e anche lor signore, e vi aspetto alla prossima puntata.